Lo sono tanti.
Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vi seziona lo sfrattamento.
Congratulazioni, sono contento. Sei uno dei pochi eletti ad ottenere l'accesso esclusivo a questo video mai visto.
E allora, quando sono le 21:09 minuti? Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Prima trasmissione per questa stagione 2016-2017.
Sì, è dopo una lunghissima pausa estiva.
Aspetta, non si è sentito niente.
Dopo una lunghissima pausa estiva torniamo, sì, un po' con calma, nel senso che quest'anno non ci saremo tutti lunedì, ma ci saremo ogni due settimane per, insomma, problemi logistici.
E allora, come avete intuito, questa è Radio Post, una trasmissione antispecista per la liberazione animale della terra. Cominciamo subito alla carica con una trasmissione molto interessante.
E naturalmente vi parleremo, visto che siamo tornati dalle vacanze proprio ieri, delle nostre vacanze.
Va bene, dai, godetevi la fine della canzone e poi dopo ci risentiamo in onda.
They have to feel that people don't think.
Tende sintetiche, la neve ricorda.
bentornati allora su Radio Onda Rossa, siamo a Radio Possum sugli 87.9, 06 49 17 50 se vi venisse voglia di dirci qualcosa. Nel frattempo noi non cazzeggiavamo neanche troppo quando vi dicevamo prima che avremmo parlato delle nostre vacanze, perché qui...
Che però non sono finite ieri.
Che però non sono finite ieri, certamente. Siamo tornati nel grande mondo, luccicante mondo del capitalismo, a fare la nostra parte perché questo sistema si prodighi e prosegua sempre più prospero. Invece quest'estate abbiamo deciso di fare gli anarchici radicali e così siamo partiti in agosto e siamo andati a trovare, tra l'altro fare gli anarchici radicali è una cosa che ci riesce piuttosto bene, abbiamo scoperto, siamo andati in Germania, nell'estremo ovest della Germania, quasi al confine con Aquisgrana, a una cinquantina di chilometri da Colonia, in quello che si chiama il Nordrhein-Westfalia, questo land, questa regione, una delle 16 regioni in cui è divisa la Germania, chiamato anche terra del carbone e dell'acciaio. Qui, in questa pianura desolata fatta di campi coltivati a barbabietole e gran turco e quasi nient'altro, si aprono le più grandi miniere del nostro continente, le miniere di carbone. Proprio noi che ci piace fare le cose in grande, come gli americani, siamo andati sull'orlo della più grande miniera di carbone che c'è in Europa, che si chiama miniera di Hambach. Questa miniera sta rosicchiando pezzo pezzo tutto il territorio circostante. Oggi si estende per circa una superficie di 40-45 km quadrati.
Vabbè, invece di cominciare a fare Wikipedia, innanzitutto ricordiamo e diciamo grazie ai nostri amici e colleghi, perché se non era per loro noi Hambach forse neanche non conosceremo neanche la sua storia, perché noi abbiamo scoperto proprio qui l'anno, più di un anno fa, che cos'era Hambach, e poi abbiamo conosciuto dei ragazzi, degli attivisti che all'incontro di Liberazione Animale quest'anno ne hanno parlato, poi siamo andati a sentire sempre un attivista che ne parlava, Laurentino, che ha fatto una serata a questo proposito. Prego, Wikipedia, continua pure.
Eccomi, tornato, eravamo ai 45 km quadrati, no scherzo, grazie in effetti ai nostri cari Gertrude e Anselmo che qui di fronte a noi ci hanno introdotto a questo mondo dell'anarco-insurrezionalismo e noi, e noi così siamo andati su questa enorme miniera che sta rosicchiando, come dicevo, pezzo pezzo tutto il territorio circostante, mangiandosi villaggi, paesi e soprattutto una delle ultime foreste vergini del continente europeo. Per difendere questa foresta, o quello che ne rimane, circa 700 ettari, ormai nel 2012 un gruppo di attivisti si sono lanciati in questa impresa di arrampicarsi sugli alberi, costruire delle mega piattaforme e cercare di resistere all'avanzata della compagnia energetica RWE, che è la seconda compagnia energetica della Germania e ha il mandato dal governo di sfruttare questa miniera fino addirittura al 2040.
Ah, intanto scusami se ti interrompo subito, ci puoi spiegare esattamente perché vengono fatte queste piattaforme sugli alberi? Sennò magari mi immagino, ecco, chi ascolta pensa, non lo so, è il regno dei puffi, non che ci sia nulla di male nell'essere puffi, però nel senso, appunto, cioè capire per quale ragione vengono fatte queste piattaforme sugli alberi.
Certo, i ragazzi innanzitutto, che sono delle persone
e ragazze,
ragazzi e ragazze, che sono persone straordinarie, hanno imparato da zero, occupando questa foresta ormai nel 2012, a costruire queste case sugli alberi ad altezze tali che rimanga molto difficile alla compagnia energetica e alle aziende che tagliano gli alberi per conto della compagnia energetica, gli rende molto difficile sgomberarli. Così loro sostanzialmente occupano questi tratti di foresta che dovrebbero essere tagliati, perché sotto le radici di questi grandi alberi millenari c'è un giacimento di carbone gigantesco, e occupando questi alberi loro cercano di rallentare le operazioni nella miniera, anche con dei sabotaggi o delle operazioni di disturbo, e fino adesso insomma hanno avuto anche discreti successi da quel che ci hanno raccontato. Naturalmente è una guerra, diciamo, di Davide contro Golia, perché qui ci sono i miliardi messi sia dal governo che dalla compagnia contro 20-30 persone, 50 quando diventano tantissime nei momenti degli sgomberi, ma sicuramente una lotta molto molto difficile, a cui va tutta la nostra solidarietà, e ci ripromettiamo di tornarli a trovare per magari stargli più vicino nel momento più critico, che comincia adesso, cioè la stagione del taglio della foresta, che va da ottobre a marzo, e del momento in cui diciamo gli sgherri della compagnia si fanno sotto e cominciano a tagliare una striscia di alberi che è lunga circa 5 km per 500 metri.
Sì, tra l'altro cercando Ambac su internet è molto facile trovare foto di questo posto, che poi vabbè avrete modo di raccontarci anche qual è il panorama desolante. Ci puoi spiegare bene come funziona l'estrazione di questo carbone? Cioè si vedono, diciamo, la cosa più famosa sono le foto di questo macchinario che si trovano su internet, che è un gigantesco, oddio, non so neanche come definirlo, sembra tipo uno di quelle macchine steampunk dei
bravissimo
film, con attaccate queste gigantesche ruote escavatrici che appunto mangiano terreno. Funziona che prima tagliano gli alberi e poi dopo scavano con questa cosa, oppure questa fa direttamente tutto?
No, funziona così, esattamente. Noi hai un suolo che può essere agricolo, abitato oppure forestato, ma comunque sia, se quando sotto ci trovano il carbone, questo suolo deve essere completamente scoperchiato, perché queste sono miniere a cielo aperto, ossia delle miniere, non le classiche miniere che ricordiamo magari in Belgio, quelle insomma con il buco dove si va in profondità in un buco e i minatori scendono e stanno al buio tutta la notte. No, queste sono gigantesche vasche scavate dove prima c'era la pianura, ma gigantesche davvero, nel senso che quando stai da un lato vedi a malapena l'altro lato, e se c'è la foschia può essere che non lo vedi. E sostanzialmente, quindi, nel caso della foresta arrivano con le motoseghe o le ruspe, insomma, per buttare giù o tagliare questi alberi. Dopodiché comincia il vero e proprio scavo, ossia ci sono queste gigantesche macchine, proprio così, proprio in stile steampunk, sembra di vederle in, come si chiamava quel film?
Stavo pensando pure io a quel film, ma non so.
No, quello che abbiamo visto.
Però non me lo ricordo il titolo, vabbè.
Max qualcosa.
Ho capito.
Sì, però okay. Non lo so.
Vabbè. Sostanzialmente queste macchine, a parte che la miniera di Ambac è, diciamo, la miniera dei record, cioè è la più grande miniera di carbone a cielo aperto d'Europa, ed è anche la miniera di carbone dove c'è la più grande macchina a movimento terra mai costruita sul pianeta, che è entrata nel Guinness dei primati, ed è un ruspone che si chiama Bagger 293, di cui potrete vedere le orribili gesta nei video su internet, che è un macchinone lungo 225 metri, alto 96, una specie di transatlantico coi cingoli che insomma si muove agli uno all'ora, ha un braccio che ruota su se stesso, al termine del quale c'è una ruota fatta con delle tazze, con delle benne tutto intorno al perimetro della ruota. Queste benne ruotando come un ingranaggio contro la parete rocciosa, o la parete in questo caso di terra, la scavano continuamente e la mangiano, sputando dietro di sé lungo il braccio di 225 metri questa terra mista a carbone, che viene poi separato. Il carbone viene messo su dei treni, c'è una ferrovia dedicata che gira tutto lungo la parte sud della miniera e risale ad est, per portare tutto sto carbone alle centrali elettriche, termoelettriche che ci sono, che si vedono molto chiaramente sullo sfondo, essendo tutta una pianura. In lontananza noi vedevamo spesso queste grandi impianti termoelettrici che bruciano carbone e producono nubi di fumo di CO2 che si mischiano con le nuvole del cielo.
Comunque, se qualcuno ha anche un PC sotto mano, un telefono cellulare, se mette Draga Ambac trova subito delle foto, perché descriverlo secondo me non rende giustizia, perché anch'io avevo visto tanti filmati prima di partire e poi quando te la trovi davanti ti rendi conto che quello che hai visto in effetti non può essere tradotto a parole. Tant'è vero che anche un ragazzo che abbiamo incontrato nei pressi di Bur, che è una delle cittadine più vicino alla zona del villaggio, aveva incontrato parecchio tempo fa, adesso ovviamente non ricordo quando, aveva incontrato sulla strada, diciamo, questo macchinario. Ovviamente va al di là del trasporto eccezionale, nel senso che sono macchinari così grossi, dove devono bloccare le strade, devono essere organizzati i trasporti in maniera quasi militaresca, perché sono più grandi degli aerei, sono delle cose enormi.
Assolutamente sì. Dentro la miniera ce ne sono circa 7 o 8 di queste macchine. Insieme ad esse ci sono anche delle ruspe normali, dei, insomma, grandi tir che portano via il carbone, e anche degli altri tipi di macchine che sono delle sorte di diffusori, cioè ciucciano il carbone da delle grandi vasche dove viene depositato e lo sputano dietro di sé su un nastro trasportatore che poi arriva fino ai treni.
Lo smistamento poi successivo del
esatto,
carbone.
Esatto.
Il carbone che tipo di carbone è?
Si chiama lignite, un carbone che si forma appunto dal legno, diciamo, ed è uno dei carboni, anzi il carbone peggiore che c'è, nel senso che è molto umido, è molto difficile da estrarre perché appunto c'è uno strato di 70 metri di carbone dentro questa miniera, ma per raccoglierlo hanno dovuto scavare 200 metri. E scaveranno, e stanno ancora scavando, quindi diciamo che la profondità attuale della miniera è circa sui 400 metri, quindi è un buco profondo 400 metri e grande 50 km quadrati. E questo carbone però non è di buona qualità, perché in confronto si chiama lignite appunto, in confronto all'antracite, che invece è un carbone di quarzo più buono da bruciare, più facile da bruciare, necessita di processi aggiuntivi altamente inquinanti. Eppure la Germania detiene sostanzialmente soltanto questo tipo di carbone, e che tra l'altro vale circa il 20% dell'elettricità che produce lo Stato.
Poi vorrei aggiungere soltanto una cosa, sempre sul discorso dell'aiutarsi con le parole a descrivere delle situazioni. Tu dicevi un buco profondo 400 metri, che così forse non sembra tantissimo, però se uno va su Google Maps per farsi un'idea e confronta l'area di Colonia, che è la città ovviamente più grande, che è distante a una cinquantina di chilometri, e guarda il tracciato della miniera, perché sulla mappa proprio si vede la forma della miniera, sono praticamente identiche, cioè quasi la stessa superficie di Colonia, che ha un milione di abitanti, parliamo di Torino.
Esatto, sì. Andando su Google Maps, la cosa figa che abbiamo notato anche noi prima di partire era proprio quella, cercando questa miniera, vedevamo questo buco marrone che allo stesso Maps ti fa vedere, gigantesco veramente, di forma circa triangolare, veramente immenso.
Va bene, io se sì. Vuoi fare una domanda?
Magari ci vogliamo fermare un attimo per una breve pausa.
Poi torniamo a parlare dei nostri amici attivisti, che sono la parte più interessante.
Roma stamattina ansima, si è spesa tra 6 milioni di ansima, ma. Roma inghiotte l'ansia, caga adrenalina, siamo nella merda ma pazienza con cima. Non ci basterà, non ci basta il rap, che sta città spera in un incendio, ancora non lo sa. Roma è sta bassa cresta, nelle teste esplodirai, io tesoro te solo, mi capisci quando sbaglio, dai non arrivi mai al dunque, rischi di vedermi chiuso al gabbio in aula bunker. Cin cin col blu e blu, brindo a tutto il crew, crew, vento contro le T, pise blu, blu, bomazzo su un bus paonazzo, dopo un giro di raccordo butto giù un romanzo. Tu sei scaltro, altro che, punti allo scranno più alto a me, basta il tuo scalpo sul palco come Malcolm, Ardo, Arcor, Giuliano d'Arco. Coprifuoco, Roma S, non è un gioco, nada l'est, il rogo delle chiacchiere, combattere l'apocalisse, la poca linfa di chi disse nulla cambia mai come le stelle fisse. Buono buono per la fine, soundtrack per chi non arranca, sogna picconate su una pa banca, ben fondo che ti manca, sto can beller can can, armati titanica che è un'impresa titanica, dimmi timpanica, miti di plastica, knockout atletica contemplativa. Non ci basterà, non ci basta il rap, che sta città spera in un incendio, ancora non lo sa. 5:30 picchetto, caffè corretto, cornetto, cappotto nero ed elmetto, catapulta sul tetto. Se chi parla di rivolta va a mente, lotta fatta di chiappi e pezzi del piazza, mentre trema Roma, eccolo, serpenzeno giù se l'estrigo in strada come Kendrick a Ferguson. Lascia stare l'hashtag, meglio armati di un'ascia, sveglio coi demoni in pancia, stendo un piano di rivalsa, danza sulla lama di coltellacci, occhi e passi, la madama è nei paraggi, quindi a mucchio sassi, mastico l'interiore, testa coda, uno poro, nada l'estrigo, quando ancora death before dishonor. Troppo poco spazio tra un palazzo e l'altro, all'alto la serpa a doppio malto fino al giorno del disastro. Un astro nascente, un astro s'accende, un mastro s'accende, tu se rappi cacci la gente, rapper medio mediocre, sai non credo a te come al medio le vincite del video poker. Pose plastiche da poser con le natiche sui poster, mentre nei commissariati fanno hostel.
Bene, eccoci. Allora, dopo questo Serpe in seno con il nuovo singolo uscito che è Eccolo, torniamo qui a parlare della foresta di Ambac e di appunto il tentativo di opporsi a questa miniera a cielo aperto, che però insomma, come abbiamo sentito, in realtà appunto sta già a livello piuttosto avanzato. E intanto ricordiamo, se qualcuno vuole intervenire su questo argomento, che ci può chiamare allo 06 49 17 50. Ebbene, io vi volevo chiedere un po' al di là poi del campo e appunto dei compagni che stanno lì per opporsi alla miniera, come avete trovato poi la gente che vive là intorno, quindi quali sono le reazioni, come vivono loro questa miniera?
Guarda, considera che purtroppo i due sottoscritti non parlano in tedesco, quindi questo è stato sicuramente uno dei più grossi problemi, perché almeno in questa zona, considerate che si tratta di paesini che vanno dagli 800 ai 2000 abitanti circa, sono molto piccoli, come da noi, quindi in popolazione abbastanza avanti con l'età, e noi non parlano praticamente inglese. Abbiamo incontrato alcuni italiani, o quantomeno cittadini di origini italiane, in alcuni paesi che abbiamo girato, che si allungavano intorno alla miniera, e diciamo che c'è, come dire, sono contenti sostanzialmente della miniera. Mi sento di dire che sono contenti, perché è un po' come per noi tanti anni fa per l'Ilva, da lavoro. Quindi che succede? Queste persone vengono assunte negli stabilimenti, o quantomeno in tutto quello che riguarda l'indotto intorno alla foresta di Ambac. Alcuni terreni ovviamente devono essere espropriati, quindi anche le case di queste persone devono essere espropriate, per cui è un cane che si mangia la coda. Quindi io vengo a lavorare per te, tu mi espropri la casa e me ne fai ricostruire un'altra da un'altra parte, per cui c'è un vincolo pesantissimo, che è quello un po' del ricatto lavorativo. La questione ambientale viene in qualche modo offuscata dalla necessità, perché se non hai questo tipo di attività non lavori più, non è più una vita. Per cui, come dicevo prima, questo barista, Salvatore, mi ricordo, che aveva un accento simpaticissimo abruzzese, e sostanzialmente diceva che fra 30 anni tanto lui non ci sarà più, quindi il problema poi si porrà a chi verrà dopo di lui, con uno sprezzo per la sfortuna pazzesco, e nella speranza che poi quello che loro promettono succederà, ovvero si stima che nel 2070, esagero?
Nel 2040 dovrebbero smettere di scavare, e da quel momento fino al 2100 questo gigantesco buco dovrà diventare un lago artificiale.
Per cui quindi questa zona diventerà una zona turistica, quindi finiranno le attività connesse alla miniera e camperanno grazie al turismo sostanzialmente. Molte delle persone che abbiamo incontrato la pensano grosso modo così, per cui abbiamo chiesto appunto anche negli anni passati, quelle zone dove adesso per esempio la miniera ha cessato la sua attività, si lamentavano negli anni passati delle polveri sottili che respiravano, molti avevano delle attività, ristoranti, negozi vari, erano spesso invasi da polveri, da terra, e ovviamente sul momento la contestazione era forte, però poi questa cosa è finita, adesso le attività sono riprese regolarmente ed è un po' come se la cosa fosse caduta nel dimenticatoio.
Senti, la comunità di persone che si oppone a, diciamo, a questo tipo di scempio che sta lì, che abbiamo detto in realtà tutto sommato sono poche persone che ci stanno stabilmente, magari c'è un ricambio di persone eccetera, sono persone che fanno parte, diciamo, cioè che sono proprio di lì, dei dintorni, oppure sono persone che sono venute, diciamo, dalla Germania per questo motivo?
Stai parlando degli attivisti, giusto?
Sì, degli attivisti, sì.
Sì, guarda, lo Zoccolo Duro ovviamente è tedesco, sono pochi ragazzi, noi ovviamente abbiamo avuto questa esperienza estiva e c'era veramente un baricircolo di persone, ogni giorno noi abbiamo incontrato persone che arrivavano o dalla Spagna o dall'Inghilterra, veramente tanti spagnoli, c'erano dei francesi, però lo Zoccolo Duro è tedesco. Onestamente non lo so, poi nel periodo più duro, che sarà quello da novembre a febbraio, quanta gente ci sarà, presumo che siano pochi ma buoni e solidi e molto operativi.
Sì, quello che ti volevo chiedere era se poi, diciamo, di questi tedeschi sono persone che vivono lì nei pressi della miniera, cioè,
sì, un po' è un po', nel senso che che ci sono persone che proprio magari sono stanziali, cioè per sei mesi rimangono lì, poi vanno via, poi ritornano un altro ciclo di persone, però bene o male vivono lì, e in una zona lì vicino, che adesso mi sfugge il Duren, c'è un paese lì vicino dove c'è proprio una casa vera e propria con anche i servizi igienici, perché nel campo invece dove eravamo noi non c'era acqua corrente, c'erano soltanto roulotte d'appoggio con delle tende, quindi per dei veri servizi bisognava spostarsi una decina di chilometri col treno. Quindi c'è chi vive lì, però poi ha sempre la possibilità di spostarsi. Volevi aggiungere?
Sì, volevo aggiungere, diciamo che parte del movimento nasce, credo, confluisce in questo posto, e ha la storia del movimento antinucleare, quello un po' che in Germania è stato molto forte nel passato. Alcune persone vengono dai paesi vicini, ma soprattutto dalle città. Quindi da Colonia o da altre città si sono spostati per vivere qui, mentre prima vivevano in altri spazi occupati o in altri punti del paese, della Germania. Diciamo che ex residenti dei paesi vicini io credo che siano veramente pochissimi o quasi nessuno ormai. Sono praticamente quasi tutti i ragazzi che vengono dalle città e dagli spazi occupati delle città soprattutto.
Che poi guarda che barzelletta. Alla fine la Germania ha abolito la politica del nucleare, questo movimento ha origini antinucleariste e oggi queste miniere stanno, diciamo, ritrovando forse respiro, magari tu mi puoi aiutare visto che sei più esperto, stanno trovando respiro proprio grazie al fatto che il nucleare è venuto meno, giusto?
È proprio così, perché la Germania, con una mossa propagandistica, quando c'è stata la catastrofe di Fukushima, ha deciso che nel 2022 chiuderà tutte le centrali nucleari, così facendo, ma ben venga ovviamente, così facendo però sa che gli verrà meno gran parte di produzione energetica, perciò quelli che invece prima che continuavano a produrre il carbone, che è, diciamo, il combustibile fossile più inquinante di tutti, hanno avuto nuova linfa, si sono rinforzati, hanno potuto fare pressione di lobby e ottenere addirittura dei cuscinetti, insomma, da parte di finanziamenti pubblici per continuare a produrre, mentre prima invece rischiavano spesso e volentieri la chiusura, perché ormai il carbone è diventato costoso, è diventato, diciamo, è fuori mercato. Poi questa è un po' la sostanza.
Sì, insomma, questa è un'occupazione che è iniziata nel 2012, no? Se non sbaglio, e quindi, insomma, io volevo un po' chiedere ad oggi, visto poi lo stato avanzato anche dei lavori, che ormai appunto, cioè, da quello che ci dicevate, probabilmente quest'inverno arriveranno anche nella parte di foresta che attualmente è occupata, dove ci sono casi sugli alberi, insomma, qual è attualmente poi anche lo stato della protesta, se, cioè, c'è ancora un grande coinvolgimento, visto che ormai comunque lo stato dei lavori è molto avanzato, se, insomma, la cosa è andata poi via via a scemare.
Ma allora, io ho visto del passato, ho visto soltanto dei filmati, delle cose che si trovano su YouTube, e ho visto che c'era molta gente durante gli sgomberi o durante i periodi caldi, diciamo. Adesso d'estate il movimento vive un po' una fase di stanca, di disarmo, diciamo, perché ovviamente è un momento in cui non si tagliano alberi e quindi loro sono più tranquilli. Tuttavia, quello che io ho potuto vedere, per il mio modesto parere, è stato un po' di, forse di sconforto, nel senso che sanno che se va male quest'anno, ovvero se li allontanano quest'anno da quella parte di foresta che stanno occupando, tra un anno, al massimo due, non avrà quasi più senso stare lì, perché sarà talmente piccolo, diciamo, l'area alberata rimasta, che non avrà quasi più senso restarci. Quindi diciamo che l'occupazione è arrivata a un punto critico. È bello che sia durata questi 4 anni, perché comunque quello che abbiamo visto noi con i nostri occhi sono persone che si sono auto-organizzate in maniera completamente autonoma, hanno imparato moltissime cose sia sulla foresta sia sull'attivismo, quindi hanno imparato a incatenarsi, a cementarsi le braccia, a scavare dei buchi profondi sottoterra nei quali nascondersi per costringere chi taglia gli alberi a metterci dei giorni interi per estrarli da questi tunnel sottoterra, prima di continuare a scavare. Hanno imparato a raschiarsi via con le lame o mettendosi sopra il super attack le impronte digitali, perché in Germania te le possono prendere, anche se puoi girare senza carta d'identità, non ti dice niente nessuno, però se ti prendono, come hanno preso alcuni di loro e li hanno tenuti in stato di fermo per quelle 24 ore che possono tenerli, rischia che con la forza ti prendano le impronte digitali, per questo loro se le sono cancellate. In più hanno imparato moltissime altre cose, per esempio a fare sabotaggi sulle linee elettriche lungo le quali si muove, lungo la ferrovia sulla quale si muove il treno che porta il carbone. Hanno imparato ad arrampicare, ragazzi, non è facile, noi ci abbiamo provato, cioè questi sanno arrampicare come dei gatti a 20 metri d'altezza, e lo fanno tutte le sere. Ragazzi, ragazze, più o meno giovani, hanno imparato insomma con la corda soltanto e un'imbragatura a salire a 20 metri d'altezza. Quindi diciamo che come...
Poi ricordiamo appunto che un conto è ovviamente stare d'estate, salire a 20 metri d'altezza, un conto è d'inverno con le corde ghiacciate, poi riuscire anche a sopravvivere, il ricambio anche dell'acqua, anche di cose proprio basilari. Insomma, non è proprio uno scherzo fare il tree sitting, poi come si chiamano appunto.
Assolutamente, questi accampamenti sugli alberi. Assolutamente. Loro appunto si appoggiano a questo campo, che è una sorta di circa un ettaro di terreno, un campo che prima era coltivabile, ma che un privato, una persona che abita nei dintorni, gli ha donato in solidarietà per dargli un posto dove stare attaccati alla foresta, in modo da non dover sempre andare in questa base che sta a Düren, quindi a qualche chilometro di distanza, e quindi stare lontani dalla foresta. Quindi loro lì sopra hanno costruito, come dicevamo prima, tutto un sistema di roulotte, tende da campeggio, case in terracotta, buchi nel terreno, nei quali cucinano, stoccano il cibo, ovviamente non possono lavarsi, non hanno acqua corrente se non delle taniche che gli portano di volta in volta a riempire, e quindi insomma è una situazione piuttosto estrema. Ciononostante riescono a stare appiccicati alla foresta grazie a questo terreno che la compagnia energetica vorrebbe espropriare al privato, che però sta combattendo una battaglia legale per tenerlo lì. E così facendo sono in due passi, sei davvero dentro tra gli alberi, dove puoi cominciare ad inoltrarti, e camminando per un quarto d'ora così arrivi a delle case sugli alberi.
Ma poi impressionante era, a proposito del campo, noi eravamo a qualche centinaia di metri dal bordo della miniera, e il rumore delle draghe era costante, cioè a qualsiasi ora del giorno, soprattutto ovviamente la notte perché c'è un po' più di silenzio, noi eravamo costantemente accompagnati da questo rumore. Io mi ricordo quando siamo tornati, per settimane io ancora sentivo quel rumore lì, come se facesse parte ormai di un mio background personale, costante, quotidiano. È veramente una roba imbarazzante, perché magari ti svegli con le luci del mattino alle 6 e sei già dove sei, non è neanche il gusto di dire che bello sto dormendo in mezzo al bosco, perché senti, cioè vieni subito, la poesia viene subito interrotta da questo rumore che è veramente, ti prende lo stomaco. Io questo ricordo è veramente forte.
Infatti, se ci va, ci potete descrivere un attimo il paesaggio, visto che da quello che ho capito poi la compagnia, che non abbiamo citato ancora, ha fatto proprio un lavoro di greenwashing pure su questa operazione, che è palesemente comunque distruttiva, devastante, eccetera, però invece è riuscita invece a spacciarla per quello che ci sarà dopo, quello che sarà, eccetera. Se ci potete raccontare un pochino come funziona.
Sì, è davvero strano, perché non so, penso da noi se succedesse una cosa del genere penso che si solleverebbero molto le comunità locali. Come dicevamo prima, invece lì non è successo praticamente nulla. C'è questo buco, sembra una sorta di cratere lunare gigantesco, immenso, di cui non vedi la fine. Si lavora su un lato soltanto della miniera adesso, che è quello sud, diciamo. Dalle altre parti è stato già scavato e non si andrà oltre, ora invece si amplierà la parte sud. Per far questo hanno spostato un'autostrada, hanno spostato già 2, 3, 4 paesi, e lo faranno ancora con altri due paesi che noi abbiamo visitato, che sono ormai quasi deserti, perché la gente si sta spostando in questi nuovi centri che vengono creati in collaborazione con la compagnia energetica RWE, che dice: vabbè ragazzi, dovete spostarvi nel 2022 e nel 2024, e questo è il caso dei due paesi che stanno lì vicino, per cui noi vi proponiamo di spostarvi a 5-10 km di distanza da dove state adesso. Così la gente abbandona le proprie case, va in queste case nuove che vengono costruite. Questi paesi rimangono quasi fantasma. Era anche agosto, quindi non c'era molta gente, però noi non abbiamo trovato quasi nessuno. mentre nei paesi tutto intorno, che invece non sono più toccati dall'ampliamento della miniera, le feste di paese vengono sponsorizzate dalla compagnia, ci sono delle piccole biblioteche per strada dove costruite dalla compagnia con dentro 4-5 libri a caso. Insomma, cercano di mettere il loro marchio dovunque capiti per, insomma, far sentire la loro presenza e la loro, come si può dire, buona disposizione d'animo, e soprattutto per noi è stato molto chiaro il forte legame che hanno con le istituzioni locali.
Ma ci parlavate anche di un punto panoramico ufficiale, no?
Infatti,
da dove si guarda.
Considera che la parte nord-ovest della miniera, Sofienhofen, dovrebbe essere la pronuncia, non si vede che non so parlare tedesco, è una zona che non è più ormai soggetta a lavorazione, per cui la miniera è chiusa, quella parte della miniera è chiusa, è stata ricoperta di verde, rimboschita, ovviamente tutta la zona è tempestata di cartelli, ovviamente fatti dall'azienda stessa, dove racconta come quest'opera di rimboschimento è servito anche a ricreare la biodiversità, quindi c'è questo lavoro anche sugli animali, sulle piante. Tra l'altro c'erano dei formicai, abbiamo trovato dei formicai enormi e loro si sono presi la briga di tutelare mettendo dei nastri intorno, dicendo mi raccomando rispettate gli animali, cioè delle cose pazzesche, e quindi hanno fatto tantissimi sentieri ciclopedonali anche per i cavalli, quindi c'è proprio una cura del territorio. Questo serve, proprio come dicevi tu prima, a farti vedere: ecco, quando la miniera nel 2040 sarà chiusa, questo è quello che ti aspetta. Avrai un bellissimo punto panoramico, avrai la biodiversità, avrai i sentieri per camminare, per portare i cavalli. Questo è quel greenwashing di cui parlavi tu.
Sì, tra l'altro poi se ci volete raccontare il punto di arrivo di quest'opera di greenwashing, sarà quello di creare un lago, giusto?
Esattamente, l'idea è proprio trasformare questo immenso buco In un lago artificiale, deviando niente meno che l'acqua del Reno, con una tubazione gigantesca che dovrà passare per 50 km dal Reno che scorre ad est fino alla miniera che sta nella parte ovest, e si dovrà riempire d'acqua questo buco in un periodo che va di 60 anni, quindi nel 2100 loro ti promettono che avrai il più grande lago artificiale della Germania. Questo è il piano di uscita da questa roba, che ovviamente
viene un po' da sorridere, ma cioè, in realtà si parla sembra fantascienza, vero? Sì, esatto, però è drammatico.
Sì, penso che forse un progetto più stupido potrebbe essere quello del ponte sullo stretto, ecco, ma non siamo lì, ecco.
Ma poi ve lo immaginate un lago, come dire, un lago enorme nella pianura padana, nel senso che non hai intorno, non hai montagne, non hai niente, non hai, anche paesaggisticamente parlando è una pozza gigante nella pianura più assoluta, quindi neanche dire sai, è un bel lago e le montagne, la vista, no, proprio terribile sotto tutti i punti di vista, tutti.
Allora, ormai sto buco ce l'hai in qualche modo, devi riempire, che facciamo?
Poi tra l'altro ci sono anche i rischi per l'acqua, perché ovviamente scavando a quelle profondità tiri su materiale tipo polveri di mercurio, ovviamente le polveri di carbone, c'è del materiale radioattivo, quindi tutta roba che l'acqua si mangerà buttandola lì dentro, e non è per niente.
Certo, poi magari ci faranno un bel laghetto di pesca sportiva anche, no? Perché no?
I pesci con tre occhi, poveretti.
Come i Simpson. Non so se voglio. Ah, volevi fare una
domanda? No, in realtà proponevo di sì, fare un'altra breve pausa musicale, così poi magari andiamo verso la chiusura.
E allora eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Radio Possum. Vi ricordiamo il numero di telefono, lo 06 49 17 50. E ci stiamo avviando alla conclusione di questa puntata su la foresta di Hambach, appunto, e sulla deforestazione e la distruzione ambientale che si sta svolgendo in quel territorio.
E niente, quindi per concludere vogliamo soltanto raccontarvi che dal 24 settembre è cominciato lo Skill Sharing Camp proprio ad Hambach, quindi lì al campo ai margini della foresta. Ci si troverà fino al 7 ottobre con gli attivisti, chiunque vuole andare ovviamente è libero di andare, loro accolgono chiunque, per scambiarsi, diciamo, opinioni, visioni del mondo, ma anche soprattutto capacità tecniche, cioè chi sa fare qualcosa lo può soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di lotta, lo può insegnare agli altri, in modo da poter socializzare queste tecniche di lotta per portare avanti nella maniera più efficace la battaglia contro la seconda più grande compagnia energetica di tutta la Germania. Con questo penso che possiamo chiudere il discorso su Hambach. Se volete visitare il sito, ci sono delle parti in inglese, si chiama hambacherforst.blogsport.de. Comunque, se scrivete Hambach Forest su Google lo troverete. Questo è un po' quanto. Noi ci sentiamo molto vicini ai ragazzi che stanno lì in questo momento, che si apprestano a subire i grandi freddi dell'inverno. E speriamo di poterli tornare a trovare magari in primavera, da buoni borghesi quali siamo.
Bene, sì, a questo punto direi che possiamo chiudere la trasmissione di oggi. Se avete...
Sì, volevo solo fare una segnalazione. Il primo ottobre si terrà questo appuntamento al ristorante Mavà, non so se qualcuno lo conosce, perché c'è il tour di questo James Myers, che è il fondatore di Animal Aid United. Sostanzialmente questo Myers e la famiglia si sono trasferiti in India nel 2002 e hanno iniziato a lavorare grazie all'aiuto di alcune persone di un risciò, aiutando gli animali feriti sulla strada e creando un piccolo rifugio per animali con relativo ospedale. Durante questa serata verrà presentato il progetto, quindi se qualcuno è interessato a conoscerlo può andare al ristorante Mavà l'1 ottobre a partire dalle ore 5. Comunque poi su Facebook si trova l'evento.
Bene, a questo punto ricordiamo i contatti della radio.
E allora sì, il numero di telefono, come abbiamo già detto, lo 06 49 17 50, il conto corrente postale 6180 4001, da intestare per chi volesse sottoscrivere a questa radio, che lo ricordiamo dal 1977 per scelta, non fa uso di pubblicità e non ha persone stipendiate che lavorano qua, non prende finanziamenti pubblici né privati. E appunto, se volete sottoscrivere a questa radio, 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma, oppure il sito www.ondarossa.info, nel quale potete trovare tutte le news redazionali, le trasmissioni che sono andate in onda da poter riascoltare e ovviamente le nostre magnifiche autoproduzioni, che poi potete venire, diciamo, qui direttamente in radio nelle iniziative di sostentamento della radio per poterne appunto avere qualcuna.
Sì, ricordiamo anche i contatti della nostra trasmissione, il nostro blog radiopossum.noblogs.org e per scriverci lagazzalatra@inventari.org, ricordandovi appunto che vi diamo appuntamento non a lunedì prossimo ma al lunedì successivo.
Sì, e vi ricordiamo anche il concerto diciamo a sostegno di Radio Onda Rossa, che si terrà l'8 ottobre, un concerto a tematica antispecista. Ricordiamo, sabato 8 ottobre a Spartaco, dalle 20 ci sarà la cena vegan, alle 21:30 ci saranno delle proiezioni contro il circo con animali. Vi preannuncio che forse proietteremo Dumbo. Va bene.
Oppure i puffi sugli alberi.
Va bene. Tra l'altro c'è sta una chicca su internet, ve la consiglio, che si chiama "I puffi sono comunisti", che abbiamo passato anche più volte qui per radio, che è veramente una chicca, che spiega per filo e per segno perché i puffi sono comunisti. ed è tutto vero.
Bene,
e poi appunto dalle 22:30 concerto con Light the Bob, Repressione e Kalashnikov Colletti, che ritornano a Roma dopo lo storico concertone ormai di un anno e mezzo fa, in cui diciamo ci siamo divertiti e divertite parecchio. La SNIA, ci riproviamo, vediamo quello che succede.
Bene, sì, e allora a questo punto vi salutiamo dando come sempre un abbraccio a tutti e tutte, in particolare a chi è privato della propria libertà personale, e insomma ricordando anche i compagni e la compagna anarchici che insomma sono stati oggetto recentemente di misure repressive, insomma tra questi un abbraccio speciale a Daniele.
Ciao.
Ogni volta che compri un prodotto israeliano, fermati e pensa: quanti palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto? Quanti bambini palestinesi contribuirò ad uccidere con il mio acquisto?
Esiste un modo per non restare in silenzio e per non essere complici del massacro israeliano. Boicotta tutte le merci prodotte in Israele e le imprese che investono in Israele. Quando hai un prodotto tra le mani, guarda il codice.